siamo all'interno di uno studio fotografico della Parigi di fine Ottocento. Fuori inizia a raccogliersi una piccola folla di curiosi. Sullo sfondo di un set essenziale e con pochi oggetti di scena, un tappeto damascato, una tenda, una poltrona in stile Luigi XVI, davanti all'obiettivo si posizionano un anziano dai folti baffi bianchi e un giovane dalla faccia pulita, entrambi in abiti tradizionali nello stile mancese, con stivali dalla suola rigida, una larga tunica e il tipico cappello nero degli ufficiali della dinastia Qin. Se penso alla prima ambasceria cinese in Europa, mi vengono in mente queste curiose fotografie che ritraggono due dei componenti della delegazione diplomatica, l'anziano Bin Chun e il giovane Zhang Deyi. Sono Renata Vinci, professoressa di lingua e letterature cinese all'Università di Palermo, e vi parlerò del viaggio di Bin Chun e Zhang Deyi, due diplomatici cinesi della prima ora che potremmo collocare un po' agli antipodi per formazione, visione del mondo e prospettive. Vi racconterò i dettagli del loro viaggio, i motivi per cui lo intrapresero e cosa possiamo ritrovare di interessante sull'Europa, sul Mediterraneo e su di noi nei diari di viaggio che ci hanno lasciato. Questo è Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo. A questo punto del nostro percorso in compagnia dei personaggi più significativi che hanno contribuito alla scoperta, alla narrazione e alla costruzione dell'immaginario sul Mediterraneo in Cina, ci ritroviamo in una fase storico-politica molto particolare. Siamo alla metà dell'Ottocento, negli ultimi decenni dell'Impero Cinese, che crollerà definitivamente nel 1911, lasciando spazio alla Repubblica. In questa fase, anche l'immaginario che la Cina ha dell'Occidente è in qualche modo cambiato, rispetto alle descrizioni idilliache che avevano presentato i missionari gesuiti dell'epoca Ming, di cui vi abbiamo parlato nell'episodio precedente. Con l'inizio della dinastia Qing, tra i diversi ordini di missionari cattolici che si trovano sul territorio cinese per diffondere la parola cristiana, si sono andati delineando forti contrasti. I gesuiti si allontanano così progressivamente dalla Cina per via del divieto papale di continuare a praticare la loro politica dell'accomodamento, anche nota come metodo dell'adattamento. Questo metodo caratterizzava lo spirito della loro missione e prevedeva in primo luogo di accettare l'esistenza del sincretismo religioso tipico della cultura cinese. Questo porta con gli anni a una maggiore diffusione delle missioni protestanti, che provengono soprattutto dal Nord Europa e dall'America. La conseguenza è un significativo cambio di prospettiva nei confronti dei popoli del Mediterraneo. E la diffusione di descrizioni e opinioni sui popoli affacciati su questo mare non sempre positive, soprattutto quando si parla di popoli a tradizione cattolica. Basta leggere la descrizione che il missionario prussiano Karl Gützlaff fa degli italiani per farsi un'idea di questa tendenza.
Le donne hanno sguardi seducenti e non praticano la moralità e la castità. La popolazione ama l'ozio ed è sfaticata. Se qualcuno ha un nemico, non lo attacca mai apertamente, ma preferisce vendicarsi in segreto.
A riportare la sfera delle rappresentazioni su un piano di maggiore oggettività contribuisce l'aumento dei viaggi di funzionari e inviati cinesi in Europa. Sono loro a scrivere oltre un centinaio di diari tra la metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ma perché questo aumento esponenziale dei viaggi verso ovest e perché proprio in questo periodo? Come dicevamo, ci troviamo in una fase storico-politica molto particolare per la Cina. Nel 1842 si conclude la prima guerra dell'oppio contro il Regno Unito, che dà via una serie di sconfitte e trattati umilianti per la Cina, che conosciamo con il nome di Trattati Ineguali. La Cina comprende così di dover iniziare ad apprendere dall'Occidente in ambito tecnologico, scientifico e a un certo punto anche politico. E questo è uno dei motivi che spinge la corte a inviare funzionari imperiali in esplorazione, con l'incarico di redigere dettagliati resoconti. Un altro motivo è il fatto che proprio i trattati ineguali forzano la Cina ad adeguarsi alle convenzioni diplomatiche occidentali, che prevedono anche l'invio di delegati. Ed eccoci quindi al motivo del viaggio dei due protagonisti di questo episodio. Bin Chun e Zhang Dei prendono infatti parte alla prima missione cinese in Europa. Questa prima missione avviene sotto l'impulso dell'ispettore generale britannico delle dogane cinesi Robert Hart, che in occasione del suo viaggio di ritorno in patria si offre di scortare un gruppo di giovani neodiplomati della neonata scuola di lingue straniere di Pechino, chiamata Tongwenguan. Ma questi giovani non sarebbero potuti partire senza una guida più anziana ed esperta, per cui la missione viene supervisionata dall'anziano funzionario Bin Chun. Di origini mancesi, Bin Chun era nato nel 1803 e aveva servito l'impero come magistrato nel nord della Cina, nella provincia dello Shaanxi, a ovest di Pechino. Una volta in pensione, nel 1864, viene assunto alle dogane imperiali al servizio di Robert Hart. Non raggiunge mai lo status vero e proprio di diplomatico, ma dato che doveva incontrare degli stranieri per questione di apparenza e prestigio, prima della partenza viene opportunamente promosso al terzo grado della gerarchia statale. Gli altri componenti della missione, anch'essi per l'occasione dotati di un titolo ufficiale, anche se di rango più basso, sono il figlio di Bin Chun e tre giovani diplomati, due in inglese e uno in francese. Per questi giovani Bin Chun è un punto di riferimento, ha più esperienza e deve badare i loro bisogni ed evitare che la loro inesperienza li esponga al ridicolo. Non è da escludere però che la sua presenza abbia anche una funzione di controllo sull'operato di Robert Hart, che pur godendo della fiducia della corte rimane pur sempre uno straniero. Come richiesto dal suo mandato, l'anziano mandarino compila un resoconto di viaggio, a cui viene dato un titolo che evoca le atmosfere dei racconti di avventura, Changcha Biji, che possiamo tradurre come Memorie di un viaggio in zattera. In realtà, questo resoconto, che è il primo diario di viaggio in Occidente composto da un letterato confuciano, è rigorosamente organizzato a cadenza quotidiana, con annotazioni di data, ora, clima e tappa, in base a un percorso predefinito di incontri e visite imposto dalla loro veste ufficiale. Il viaggio, iniziato il 6 marzo 1866, tocca vari paesi, tra cui Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Russia e Prussia. Dopo aver raggiunto via terra il Cairo, i delegati fanno il loro primo incontro con la locomotiva a vapore, sul treno che li conduce fino ad Alessandria, da dove una nave li aspetta per solcare il Mediterraneo diretti a Marsiglia e alle successive destinazioni europee. Ricordiamo che il canale di Suez viene aperto solo nel 1869 e che prima di allora bisognava percorrere il tratto tra il Mar Rosso e il Mediterraneo via terra. I passaggi del diario più curiosi sono le lunghe descrizioni di palazzi maestosi e pratiche quotidiane e il funzionamento di nuove tecnologie, ricostruito con minuzia dalla penna di chi le scopriva per la prima volta. Oltre alla locomotiva, anche il telegrafo, la diga, la fotografia. Così infatti Bin Chun racconta della sua esperienza presso lo studio fotografico di Parigi.
Il sistema che usano in Occidente consiste nel prendere l'immagine di una persona e farla entrare in una lente, per poi stamparla su carta con un liquido chimico. Il ritratto è somigliantissimo. I giornali di tutti i paesi avevano già da due mesi annunciato l'arrivo dell'inviato imperiale. Quando sono arrivato, molti volevano vedermi e desideravano dipingere il mio ritratto. Qualche giorno fa, a Parigi, siamo andati a farci fotografare. Dopo, il sordido mercante ha venduto il negativo e la gente faceva a gara per comprarlo. Ho sentito dire che una foto era valutata 15 monete d'argento.
Per via dell'autorevolezza del suo autore, il diario viene ufficialmente pubblicato dallo Zhongliyamen, il corrispettivo del Ministero degli Esteri dell'Impero Qing, e tradotto in inglese e giapponese. Non è assurdo quindi pensare che un ragionevole numero di lettori cinesi, ovviamente delle fasce più istruite e colte, abbia avuto modo di viaggiare in zattera insieme a Bin Chun. L'unico altro componente della missione a tenere un diario è Zhang Dei. Il suo Han Hai Shu Qi, Meraviglie viste solcando i mari, è solo il primo della lunga serie dei suoi diari di viaggio. Quella di Zhang Dei è infatti una carriera senza paragoni per gli standard dell'epoca. A breve sarebbe diventato uno dei più prolifici autori di resoconti di viaggio in Occidente. Tra il 1866 e il 1902 partecipa infatti a ben 8 missioni e finisce per essere nominato ministro della corte Qing presso il Regno Unito. Pubblica 5 diari e diventa istruttore d'inglese dell'imperatore Guangxu, decimo imperatore Qin che regna dal 1875 al 1908. Date le sue umili origini, la sua carriera diplomatica è un'inaspettata rivelazione. I suoi antenati erano emigrati dal Fujian in Manciuria, dal sud al nord, e avevano fatto parte delle truppe militari stanziate lungo il confine. Quando partecipa alla missione diplomatica del 1866 ha solo 19 anni e la sua ascesa dimostra il potenziale che una carriera nelle lingue straniere poteva avere in una Cina di fine 800, che iniziava ad aprirsi al resto del mondo al di là dell'Asia. Fino a quel momento, e a dirla tutta ancora per qualche decennio, una carriera come diplomatico o come interprete era considerata tutt'altro che prestigiosa. Anzi, avere a che fare con i barbari stranieri era un compito che veniva lasciato ancora ai giovani, ai funzionari alle soglie della pensione o a quelli che dovevano scontare qualche sorta di sanzione. Nei diari di Jiang Dei ritroviamo non solo treni, telegrafi, illuminazione a gas e altre tecnologie di ultima sperimentazione, ma anche balli in maschera, teatri, funerali e dettagli di costume e vita quotidiana, che Jiang osserva, ascolta e registra, lasciando intravedere una sensibilità per la sfera delle manifestazioni umane che va senz'altro oltre il compito di osservazione e annotazione che gli era stato affidato. Nel suo diario della missione in Francia del 1870, infatti, scrive:
«Ho sentito dire che, secondo le abitudini occidentali, quando ci si separa per un lungo periodo o per un viaggio in luoghi remoti, è di rito baciarsi, tanto gli uomini che le donne, per mostrare l'affetto che si nutre l'uno verso l'altra. Questo cerimoniale è praticato non solo fra padre, madre, sorelle, fratelli, mogli e mariti, ma arriva a estendersi anche a parenti meno stretti e agli amici. Secondo quanto si dice, si tratta della cerimonia più importante».
Lo sguardo di Jiang si sofferma quindi su ogni dettaglio della vita in Occidente, dalla gente per strada, ai teatri, all'opera, alle cene formali. Il suo basso rango diplomatico durante le prime missioni, che svolge in qualità di semplice interprete, gli garantisce infatti una certa libertà di spostarsi tra i vari contesti sociali, che descrive sempre in un costante confronto tra sé e l'altro. Ad esempio, la mattina dopo essere sbarcato a Marsiglia, forse in occasione della sua prima colazione in terra mediterranea, annota:
«In Occidente bevono latte come noi in Cina mangiamo dolci. Per questo la mattina circolano dei carretti che vendono latte freddo o caldo».
E inoltre:
«I negozi non hanno insegne verticali, ma pannelli orizzontali su cui c'è scritto il nome del proprietario. Case e negozi sono tutti numerati».
Infine, è curioso notare come Jiang annoti anche l'uso di invenzioni che potremmo aspettarci non avere rilevanza pratica per il processo di modernizzazione della Cina, ma che per qualche motivo lo incuriosiscono e non può fare a meno di commentare, come quando descrive l'antenato del preservativo.
«Ho sentito dire che in Francia e in Inghilterra vendono un vestito per il pene, ma non so di cosa sia fatto. Secondo quanto si dice, quando si passa una notte con una prostituta, si mette questa cosa sulla testa del Long Yang, come un cappello, per evitare di prendersi una malattia. Ma se un uomo e una donna, quando si uniscono, non si possono lasciare andare nemmeno un momento, si ha un bel dire che questa cosa protegge dalle malattie, ma non è paragonabile al piacere del corpo nudo».
Mettendo a confronto i due diari, si nota che le pagine di Bin Chun combinano descrizioni fedeli e schematiche con osservazioni e considerazioni personali, che lasciano a tratti spazio a uno sguardo scettico e sospettoso. La sua prospettiva è decisamente più conservatrice e il suo resoconto più severo e asciutto, privo dell'impeto giovanile e della genuina curiosità che si ritrova in quello del suo giovane compagno di viaggio, ma non per questo meno interessante se siamo disposti a medesimarci nel suo sguardo. Bin Chun e Jiang Dei sono tra i primi di una lunga serie di viaggiatori che partono dalle coste del Mar Cinese orientale per attraversare l'Oceano Indiano, il Mar Rosso, e giungere nel Mediterraneo. Tra 8 e 900, tanti altri viaggiatori cinesi partiranno alla volta del Mediterraneo, chi in missione diplomatica, esplorativa o commerciale, e chi invece per puro interesse personale, per scoprire nuovi mondi e aprirsi a nuove realtà. Nei prossimi episodi vi porteremo alla scoperta di altri viaggiatori e di come hanno raccontato le nostre città, i nostri paesaggi, le nostre usanze e le nostre istituzioni ai loro conterranei cinesi. Viaggio verso Occidente, quando la Cina ha scoperto il Mediterraneo, è un podcast del progetto di ricerca MATCH, The Mediterranean Through Chinese Eyes, finanziato dall'Unione Europea, Next Generation EU, Ministero dell'Università e della Ricerca, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia Domani, è a cura di Renata Vinci, musiche di Lorenzo Marcelli. Ringraziamo Simone Pieranni e Lucrezia Marcelli per la consulenza tecnica ed editoriale. Questa puntata è stata scritta da Renata Vinci. Le fonti utilizzate sono riportate nella sinossi.